Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima il mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati, buongiorno a tutti, un saluto dagli studi RWS di Firenze, buongiorno a Claudio che vedo invece un po' affaticato.
No, Roberto, oggi ho una giornata pesante insieme al Presidente Draghi, abbiamo i partiti più importanti.
Quindi stato invitato come certo. Consigliere speciale.
Invisibile, d'Italia. Consigliere, mi ha detto mi raccomando non ti devi far vedere, stai sotto il tavolo.
Allora l'Italia è proprio messa.
È alla frutta.
Allora Severino Saccardi, buongiorno, direttore di testimonianze.
Buongiorno, naturalmente state buone notizie, deve un po' di sole.
Assolutamente, assolutamente. Per esempio, gli studenti saranno entusiasti che pare che l'anno scolastico si allunga. Non è una battuta
mi
questa?
Mi chiederete di commentare questa ancora non notizia, insomma. Perché non...
Però su tutti i giornali, in ogni caso...
Però ce n'è una importante che...
Allora,
ce n'è una importante, aspetta, che commenteremo subito dopo Severino Saccardi con Daniele Calosi. Il contratto dei metalmeccanici nazionale.
Finalmente è andata in porto questa trattativa, ne parleremo tra poco. Ma ecco, allora leggiamo subito il titolo principale su Repubblica di oggi. Draghi, subito tre riforme per rispondere all'Europa. In cima all'agenda del Premier, pubblica amministrazione, fisco e giustizia civile. Ci sarà il voto su Rousseau per quel che riguarda l'adesione del Movimento 5 Stelle, che sono tuttora divisi. Banca Italia boccia il recovery plan di Conte, va integrato. Intervista a Weber del PPE, il capogruppo al Parlamento Europeo del PPE, che dice Roma non può più sbagliare. Poi una notizia che sicuramente interesserà tanti, a scuola tutto giugno e niente cattedre vacanti a settembre. Per la verità c'è da dire che insomma il governo non è ancora stato varato e già si parla di queste cose. Allora, sentiamo Severino Saccardi che di scuola ci capisce, insomma, e quanto vanno presi sul serio questi titoli strillati, non solo su Repubblica.
Sì, io penso che finché non c'è un programma, non c'è un governo avviato, si può capire come tentativo dei giornali, insomma, di fare qualcosa di che attiri l'attenzione, qualcosa di sensazionalistico, ma mi sembrano tutte notizie per ora poco commentabili. Dico solo, pacatamente, che se si pensa di rivalorizzare il bene scuola, il patrimonio della scuola allungando il calendario scolastico, mi dispiace, è un pessimo inizio, perché su questo capiva di più, mi dispiace di queste cose, anche se era un idealista, e ha fatto purtroppo la brutta fine che ha fatto per la storia, ma insomma Gentile aveva capito, l'orario di cattedra breve, il calendario più breve scolastico non è legato al fatto che sia una condizione privilegiata, ma perché ci vuole uno spazio anche per un buon lavoro di insegnamento, per la preparazione, per poi noi abbiamo il nostro calendario meteorologico, insomma sì, si può stare fino a giugno.
Anche sulla stampa si parla di allungare l'anno, dunque è una notizia questa che viene riportata in prima pagina.
Seria sarebbe se riescono a fare iniziare la scuola senza cattedre vacanti, quella ecco. Sarebbe una rivoluzione.
E infatti è l'altro impegno. Salutiamo Severino Saccardi e fra poco chiameremo il nostro prossimo ospite che abbiamo...
E poi ci riaggiorniamo, Severino, un'altra occasione.
Grazie intanto, grazie mille. E allora, io direi, mettiamo un breve stacco musicale. Tra breve avremo con noi il segretario della FIOM CGIL di Firenze con il quale parleremo di temi legati all'economia, perché anche questa è l'altra grande sfida che è di fronte al governo Draghi e in generale al Paese. E quindi rimanete con noi sempre sulle frequenze di RWS.
Yeah.
Un giorno con l'edicola RWS, come annunciato abbiamo in nostra compagnia a questo punto Daniele Calosi, segretario della Fiomma CGIL di Firenze, e con il quale forse possiamo partire subito con un complimenti per l'accordo per i metalmeccanici.
E anche pensando che sia finalmente dopo tante giornate di sofferenze, di dolori,
allora,
è una bella giornata.
Per
spero.
Chi non ne sa niente di questa trattativa, che credo che andasse avanti da un bel po' di tempo, ci vuole parlare un poco di quello che è successo e come avete fatto,
anche dei cambiamenti,
come avete
grossi.
Fatto a chiudere anche la trattativa, credo con la soddisfazione generale, non so se è vera, se è sincera oppure no, da parte di tutte le parti in causa.
Quando firmiamo un accordo vuol dire che comunque c'è la soddisfazione generale di tutti gli attori che sono stati presenti al tavolo, quindi
vale, nessuno ha perso, diciamo, hanno vinto tutti. Ecco.
Hanno vinto i lavoratori, poi chi deciderà se i lavoratori hanno vinto sono loro stessi, perché nel nostro processo decisionale l'ultima parola aspetta attraverso il voto vincolante dei lavoratori, e daranno un giudizio sull'accordo nelle prossime settimane con le assemblee che faremo in tutti i luoghi di lavoro, sia in presenza che online, in tutta Italia. Io vorrei ricordare che il contratto dei metalmeccanici è uno dei contratti più grossi dell'industria metalmeccanica, è uno dei contratti più grossi nel settore privato in Italia. Rappresentiamo qualcosa come 1.300.000 persone che sono interessate da questo rinnovo contrattuale. Un rinnovo contrattuale dove noi abbiamo presentato una piattaforma unitariamente, come le tre organizzazioni, Team Fiomme Wilm, votata dai lavoratori a novembre del 2019. Erano iniziate le trattative e poi dopo saranno stoppate per la pandemia. E sotto la più grande crisi sanitaria che ha coinvolto il nostro paese, accompagnata da una crisi economica e anche politica, siamo andati avanti a trattare fino anche a fare scioperi nella giornata del 5 di novembre, noi facciamo scioperi in tutta Italia, e insomma, grazie a questo siamo riusciti a fare un accordo complesso dopo 4 giorni di trattativa, una trattativa che è stata fatta in presenza, cioè io ero nella delegazione trattante ristretta a rappresentare la Fiomme insieme ad altri miei colleghi, e abbiamo fatto una trattativa in presenza, anche questo è un elemento di forza. Un contratto,
quindi,
che porta diritti, salario,
un referendum che sarà importante per capire se, diciamo, questa trattativa sarà approvata dai lavoratori.
Tra l'altro domani ci saranno le parti sociali che incontreranno il presidente incaricato Draghi, quindi mi sembra anche questo un momento veramente topico anche per i sindacati.
Beh, io penso che noi abbiamo detto una cosa nel CGL durante la prima fase della crisi di governo ultima, che tutti cercavano i costruttori in Parlamento. I costruttori sono nel paese, sono le persone che per vivere devono lavorare, sono quelle che mandano avanti questo paese. Hanno dimostrato, tra mille difficoltà, avendo vissuto per prima sulle proprie spalle la crisi, sono quelle persone che comunque sia sono riuscite ad ottenere, anche attraverso un rapporto molto spingente, anche perché non conflittuale, con le nostre parti datoriali di riferimento, un accordo che dimostra che questo paese può uscire dalla crisi mettendosi insieme da uno per uno. Questa è la dimostrazione, perché se un sindacato dei metalmeccanici, noi siamo riusciti a fare un accordo così importante con l'industria, significa che i punti di equilibrio si possono trovare per far crescere questo paese. Io credo che questa sia una bella risposta al disfattismo e anche all'egoismo che vivono in questa società oggi.
Si dialoga e non si parla per slogan, come spesso ci abbiamo purtroppo visto.
Allora, si legge un commento quest'oggi sulla stampa di Torino: i superpoteri di Super Mario. I lavoratori della Embraco protestano in piazza a Torino e invocano con dignità e con il fiato rimasto un fondo di 10 milioni che le banche negano, semplicemente per continuare a produrre. Gente che ha lavorato una vita e che d'un tratto è sull'orlo del baratro. Questa è una delle tante situazioni gravi di cui si potrebbe e si dovrebbe parlare nelle prime pagine. Ogni ora 50 persone perdono il posto di lavoro, nella maggioranza donne e giovani. L'Italia, stretta nella morsa di una crisi epocale, dove il peggio sembra ancora di là da venire, guarda Draghi con attesa, persino con slancio. Ecco, in tanti si domandano, ma non è che ci sono troppe attese da questa persona, dal prossimo governo, rispetto ai gravissimi problemi che abbiamo di fronte anche nel prossimo futuro?
Beh, intanto noi guardiamo a questo governo come guardiamo a tutti i governi, cioè il sindacato non è una forza politica, è una forza sociale, e i governi, una volta che sono insediati, diventano controparti e interlocutori naturali per il sindacato, con il quale noi proveremo a fare degli accordi. Ora, nella fase data c'è una situazione di emergenza, vorrei ricordare che il blocco dei licenziamenti in Italia per decreto voluto dal sindacato, cioè fortemente voluto da noi nei confronti dell'ex governo Conte, scade il 31 di marzo. E non è che si può pensare che si toglie il blocco dei licenziamenti senza aver fatto una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. I temi sul tavolo sono tantissimi. Il governo che si sta per apprestare ad essere formato si troverà di fronte una delle crisi, come diceva lei giustamente nella lettura del pezzo della stampa di oggi, una situazione drammatica che il Paese non ha mai vissuto dal dopoguerra ad oggi. Noi abbiamo perso già 400.000 posti di lavoro benché ci si blocca i licenziamenti. Questo che cosa significa? Significa che 400.000 persone non hanno più lavoro e erano precarie, perché se c'è il blocco dei licenziamenti non sarebbero stati licenziati. Il fatto che non abbiano più un lavoro significa appunto che sono 400.000 persone che avevano condizioni di assoluta precarietà. Nella precarietà la maggioranza sono donne e giovani. Ora, io credo che un paese debba costruire il proprio futuro attraverso anche una nuova azione di politica sociale ed economica, non possa fare a meno di un confronto con le organizzazioni sindacali. Certo. Noi scriviamo il governo su questo. Se poi, come sempre sarà, è sempre successo nella vita democratica di questo paese, troviamo un contenuto dell'accordo, noi siamo ben lieti, perché significa che abbiamo fatto bene il nostro mestiere. Se non lo troviamo, non significa che non abbiamo fatto bene il nostro mestiere, non ci sono le condizioni per divenire un accordo, e chiameremo i lavoratori e le persone che rappresentiamo alla mobilitazione. Noi c'è un'occasione unica, ci saranno da spendere tanti soldi, e per la prima volta questi soldi ne chiediamo che siano, guardano al lavoro e alla costruzione dello stesso, perché non si può chiedere altri sacrifici, sono alle persone che hanno già pagato uno scotto grandissimo, che appunto sono le persone che per vivere devono lavorare. Diciamo sì, abbiamo già dato, è il momento adesso di riscuotere, passiamo all'incasso nel rapporto di governo per costruire un accordo che dia tutele e certezze per un futuro delle persone che si rappresenta.
Allora, dalle anticipazioni sembra che appunto il tema del lavoro sia uno dei temi centrali, ma forse è anche ovvio, del nuovo governo che si sta costituendo. Comunque, lei ha accennato al tema femminile, gap salariale e carriere in salita, la sanità non è mestiere per donne. Questa è una ricerca, insomma, ampia ricerca che si trova sulla stampa di oggi, di Flavia Amabile. L'Italia è uno dei paesi europei dove è più difficile per una donna riuscire a lavorare in una professione sanitaria a qualsiasi livello. È una realtà nota da tempo e confermata ancora una volta da uno studio di Landstore che ha analizzato 30 paesi europei per capire quali offrono maggiori opportunità per le donne che vogliono intraprendere questo tipo di carriera. L'Italia è al 22esimo posto in classifica. Meno opportunità ci sono soltanto in altri 8 paesi su 30: Malta, Cipro, Bulgaria, Serbia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania. La ricerca ha preso in esame 6 parametri per stilare l'elenco: i salari, i giorni di ferie, il numero di donne impiegate, la percentuale di dottoresse, le ore di lavoro, il numero di donne iscritte alla facoltà di medicina. E insomma, in testa c'è la Francia, l'Olanda, la Finlandia, ma anche la Slovenia, ecco, quindi un paese anche vicinissimo a noi. E insomma, questo problema riguarda la sanità, ma riguarda tanti altri settori dell'economia. Se ne può venire a capo, e poi dopo la dobbiamo salutare perché so che ha degli impegni.
No, io guardi, vi dico questo, c'è un film di Cohen di un decennio fa circa, che diceva, il film era "Non è un paese per vecchi". Ecco, l'Italia non è un paese per le donne nel lavoro, cioè le donne sono quelle che hanno condizioni ancora salariali diverse in qualsiasi posto di lavoro, sia pubblico che privato, sono quelle che di più di tutti soffrono l'elemento della crisi. Abbiamo ancora una struttura molto maschilista della nostra società, basta pensare che il lavoro di cura è interamente dedicato alle donne, cioè le donne si dedicano interamente al lavoro di cura degli anziani e dei figli, e non ci sono leggi che aiutano da questo punto di vista. La famiglia non c'è un plesso, è nucleo familiare indipendentemente dal sesso. Se poi andiamo a guardare le dinamiche salariali, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo anche aziende private grandissime, sto parlando, quindi c'è non solo le piccole aziende o i luoghi di lavoro pubblici, anzi, se la dobbiamo di tutta, forse nel pubblico c'è un elemento di parità maggiore che nel privato, cioè nel privato le donne sono ancora sottopagate e pochissime raggiungono posizioni apicali. Quindi c'è da fare una battaglia culturale, e la prima battaglia culturale che dobbiamo fare è spettare agli uomini, non sicuramente alle donne. Noi abbiamo provato una categoria come la nostra, quella dei metalmeccanici, che può sembrare strano, eppure siamo quasi tutti uomini per le caratteristiche ancora che ha questa categoria, però ci sono anche tante lavoratrici che lavorano negli uffici. Siamo il primo contratto e disciplina ad esempio la violenza di genere sui luoghi di lavoro. È un piccolo passo verso un elemento di parità concreta tra i sessi.
Non dimentichiamo 3 femminicidi in un giorno, ecco, visto che anche per questa situazione.
C'è una situazione in questo paese drammatica riguardo alle donne, che sono vittime di violenza da parte degli uomini e che sono vittime anche di condizioni di precarietà sempre e comunque da parte degli uomini. Quindi c'è un problema che riguarda noi uomini e riguarda la cultura generale di questo paese. Quindi uno scatto in avanti va fatto, non per nulla, dall'esempio che voi facevate, gli altri paesi europei sono molto avanzati rispetto a questo e noi siamo ancora un paese petrolio, insomma. Quindi
Daniele Calossi, grazie per essere stato in nostra compagnia.
A voi,
grazie davvero. A risentirci presto.
Grazie.
E siamo stati in compagnia di Daniele Calossi, segretario generale della FIOM CGIL di Firenze. Adesso un po' di musica e poi ci collegheremo telefonicamente con il pastore della Chiesa Adventista di Genova. Concludere la nostra trasmissione con un tema di attualità, ma che ha anche un forte risvolto, come dire, se vogliamo anche spirituale, di solidarietà. Parleremo del fioraio clochard ammazzato dal freddo e dall'indifferenza a Torino. Buongiorno con l'edicola RWS. E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Eugen Avreschuk, pastore della Chiesa Avventista di Genova. Vediamo se è con noi in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno Roberto, buongiorno a voi, Radio.
Grazie.
Buongiorno Claudio.
Allora, nel The Horse, l'altra mattina, come sempre, sono arrivati i camerieri, insomma, quelli del bar, e trovavano sempre una persona a dormire sotto i tavoli. L'hanno trovata anche l'altra mattina, però purtroppo non respirava più.
Il fioraio Clochard, che conosceva il latino, ammazzato dal freddo e dall'indifferenza. Torino, Mostafà è morto nel Dior dove trascorreva le notti. Aveva perso il lavoro e dormiva all'addiaccio. Non chiedeva l'elemosina e rifiutava l'accoglienza dei dormitori della città. Dormiva nel Dior di una caffetteria a due passi dal centro di Torino. Infilava le sue coperte in due sacchetti di nylon e li nascondeva vicino a un'edicola. Dicono che parlasse 6 lingue e avesse 2 lauree. Di certo conosceva il latino e il nome di tutti i fiori. Aveva una memoria prodigiosa. Portava una barbetta da capra e aveva guance solcate da rughe profonde. Era arrivato in Italia 30 anni fa, dopo aver perso moglie e figli in un incidente stradale. Viveva facendo il fioraio ambulante. Poi, dopo un controllo della finanza e altri guai con le tasse, aveva perso il banco al mercato 10 anni fa. Ma da quella piazzetta, non lontano dalla stazione di Porta Nuova, non si era mai allontanato. Gli ambulanti erano suoi amici, la sua famiglia. Da un giorno all'altro era diventato un senza tetto. Da tempo cercava di scrollarsi la mala sorte che gli si era incollata addosso come la polvere, scacciandola con l'alcol. Ma lei, la mala sorte, era sempre lì. Mostafà Aït Bella, 59 anni, era nato in Marocco, nel comune di Saada, non lontano da Marrakesh. È morto l'altra notte sotto le panche di quel Dior, malato, al freddo. Mostafà viveva in strada, nella città che nei giorni scorsi ha allontanato i clochard dal centro con agenti in divisa a gettare cartoni e coperte nella spazzatura, sollevando cori di proteste delle associazioni che si occupavano di assistenza. Sopravviveva di piccoli doni, facendo lavoretti per gli amici del mercato, nella città dove nei giorni scorsi sono divampate polemiche a non finire per le parole del comandante della polizia municipale sui cosiddetti tesoretti delle elemosine di chi tende le mani nelle vie dello shopping. Mostafà, nella piazzetta all'angolo tra via Legnano e via San Secondo, ha conosciuto l'amicizia di Rosa, Yolanda, Stefania, Luciana, le ambulanti del mercato. Eravamo la sua famiglia, è stato sfortunato il povero Mostafà, eppure non lo abbiamo mai visto chiedere soldi, mai una volta. Grazie a Stefania, che gli lavava i vestiti e gli dava da mangiare, di recente aveva ottenuto il reddito di cittadinanza. Come prima cosa, dice, ha regalato una stecca di sigarette al medico dell'ASL di zona che lo aveva in cura. Mostafà non aveva niente, eppure riusciva a essere generoso. Alcune settimane fa ho saputo che gli era stato sospeso il contributo per un problema burocratico. Lo danno ai criminali, ma lo tolgono ai poveracci. Poco dopo Natale era stato ricoverato in ospedale, colpa dell'alcol. Era uscito un mese fa con addosso solo un giubbotto e il camice da ricovero. Non capisco come abbiano potuto dimetterlo così, aveva ancora il braccialetto. Era una bravissima persona, ma non voleva farsi aiutare, racconta Stefania, commerciante di abiti e bigiotteria. È stata lei l'ultima persona ad averlo visto in vita. Stefania abita vicino al mercato. L'altra sera, rincasando, lo ha notato riverso in strada lungo un marciapiede. Ho chiamato mio figlio e lo abbiamo portato nei pressi del suo Dior. Gli ho portato un minestrone caldo e sono rimasta con lui fino alle 9:30 di sera. Non voleva andare in ospedale, mi ha detto che stava bene, che avrebbe mangiato. Mostafà è morto nella notte, avvolto nelle coperte. A chiamare i soccorsi sono state le titolari del bar La Caffetteria del Re, nell'elegante corso Re Umberto, due passi dal mercato. Di solito, appena sentiva alzare la serranda, se ne andava. Questa volta non si è mosso. Lo abbiamo chiamato invano, abbiamo subito avvisato la polizia e un'ambulanza, ma era tutto inutile. Il bar è rimasto chiuso ieri. Non ce la siamo sentita di aprire. Non lo conoscevamo bene, ma per noi è un lutto. Non si può rimanere indifferenti. Ecco, nei piccoli gesti Torino sa ancora essere solidale dove meno te l'aspetti. Questa morte è un segno che ci stimola ancora di più a dare il massimo dell'impegno nel minimo tempo possibile per trovare risposte appropriate, ha detto l'arcivescovo Cesare Nosiglia. Ecco, abbiamo letto per intero un articolo dalla stampa di oggi di Massimiliano Peggio. Da questa storia ci sono tanti elementi che, insomma, potrebbero essere oggetto di, come dire, di analisi. Una persona che non si fa aiutare,
direi di partire proprio da lì.
Lì
credo che la più grande povertà di questo periodo è la povertà più grande dell'Occidente, ed aver smarito la speranza. E mi dispiace per lui, perché non ha colto invece che questo paese era ricco e poteva aiutarlo. solo che talvolta bisogna farsi aiutare dal prossimo, non dalla persona che volevi. Lui sicuramente è stato deluso magari da alcune persone, magari deluso dallo Stato, però c'erano persone che avrebbero voluto aiutarlo, c'erano dei posti in cui avrebbe trovato non la pietà, ma un aiuto vero.
Ecco, Eugenio, come pastore, voi vi occupate come piccola comunità di Genova anche di persone che sono nel bisogno, trovate tante persone con caratteri diversi, a volte c'è anche un certo orgoglio, anche che è dignità, non è semplicemente così rifiuto perché chissà cosa uno vuole, insomma, no? Mi sembra che nel caso di Mostafà c'era il senso della dignità, non chiedeva l'elemosina a lui, ecco, era lì ma non chiedeva l'elemosina. Altri invece la chiedono in maniera insistente, assillante, e forse non ne hanno neanche tanto bisogno. E allora,
il senso della
però,
dignità deve partire, ecco, però da un senso di verità.
Ecco, come vi ponete, come ti poni tu, insomma, sì, di fronte...
Vi racconto l'ultima storia, si chiama Olena, una ragazza in gamba, un'infermiera professionale che ha lavorato nei nostri istituti ospedalieri per tanti anni. Poi è andata male la sua storia con il suo compagno e da lì è caduta nell'alcol. L'abbiamo ritrovata in casa, ricordo la prima volta la fatica di portarla in ospedale perché in casa, proprio a causa della propria ubriachezza, si è rotta una gamba. E ricordo di averla portata in braccio fino alla macchina, poi all'ospedale l'abbiamo messa in una carrozzina. E la fatica che abbiamo fatto 2 anni di seguito per aiutarla, perché la caratteristica era la stessa. Lei aveva una bella casa, una casa che solitamente pagava 800 euro solo di affitto, ma non aveva più un lavoro, ma voleva la stessa casa. Non aveva il coraggio di fare un passo indietro e dire oggi non me la posso permettere. E così si faceva fatica ad aiutarla, perché avremmo voluto ridimensionare anche le sue spese, aiutarla a uscire dall'alcol. Ci abbiamo provato, provato facendogli fare 3 TSO diversi, perché la trovavamo in maniera infelice.
Sì, l'altro tema che accosta questa situazione di cui ci stai raccontando con quello di Mostafà è l'alcol. Però, ecco, è facile colpevolizzare le persone dicendo, hai visto, tu anziché darti da fare, ti sei buttato nell'alcol. Questo ha perso in un incidente stradale la sua famiglia, ha perso il lavoro. E quindi è facile, come dire, deprimersi e cercare la scorciatoia dell'alcol, insomma. Eugen, tu sei stato anche in situazioni di povertà nella tua vita, se non sbaglio, in certi momenti.
Sicuramente. Io ho vissuto in Italia, quando sono arrivato ero un clandestino come tutti gli altri, ho mangiato la Caritas, la sera andavo dalle suore per farmi dare 2 panini perché non avevo di che vivere.
Ecco, quindi tu conosci bene che cosa significa
significa uscire per strada, avere la paura che incontri il poliziotto e che potrebbe metterti sul primo aereo. Conosco che cosa significa vivere nella clandestinità, conosco la difficoltà di iniziare un percorso, però l'umiltà precede la gloria, la capacità di lasciarsi aiutare dalle persone che ti vogliono bene, avere il coraggio di riconoscere la verità. Quella casa non me la posso più mantenere, magari mi metto insieme ad un altro e condivido le spese. Io ho vissuto a Torino e non ho vergogna di dire, abbiamo vissuto in 12 in un appartamento di 47 metri quadri, non potevamo permetterci una casa.
Capisco.
Questo era l'unico modo per sopravvivere. Dividere le spese di un appartamento, ed era sicuramente difficile, però ecco, io voglio tornare su un punto, lo smarrimento della speranza. Questo mi dispiace, questa cosa qui, mi dispiace, perché quando si ha la speranza si ha il coraggio anche di umiliarsi, perché un traguardo c'è, perché una speranza c'è. Quando si perde questa speranza e si mantiene solo questa specie di dignità, questa dignità però a un certo punto, quando ti rendi conto e fai i conti con i fatti, scompare. La speranza rimane invece e ti permette di ricostruire una dignità partendo da dove sei.
Allora, questa era una persona che aveva avuto anche un contributo diciamo importante, quello del reddito di cittadinanza, ma per un problema burocratico l'ha perso. Certo. E questa è la mazzata finale. Allora, Claudio, forse
io era proprio su questo, ma stavo Ho ascoltato con molta attenzione questo articolo e ho trovato questi tre punti che sono però basilari. Lui perde una famiglia e io non so quel dolore come è stato elaborato, perché questa è una cosa di una grande pesantezza. Perde il lavoro, poi gli danno il reddito di cittadinanza e a un certo punto
glielo
tolgano per una cosa burocratica. Cioè, io posso capire che in certi momenti si può perdere anche la speranza, nonostante tutto c'è la persona che gli voleva bene e lui, anche questo ultimo minestrone, no, mi ha colpito,
sì, rimane...
quindi c'era una, però forse non ce l'ha fatta.
Sicuramente non ce l'ha fatta, è difficile, no, come dire, buttare la croce su delle persone che di fronte al peso della miseria crollano, insomma, non...
Però io non voglio puntualizzare, sì, non voglio puntare nessuno.
Ma tu fai bene, tu fai bene a,
è il senso di comunità.
Sì. Tu fai bene a sottolineare, come dire, la necessità che rimaniamo in piedi. Ecco, questo è, credo che sia un messaggio importante, molto positivo. Però dall'altra parte, quando Luigi Ciotti dice siamo tutti Mostafa, fratello Clochard, c'è l'idea che bisogna avere empatia nei confronti di queste persone.
Il problema è che non mancava l'empatia nei confronti di Mustafa.
Forse da parte del Comune di Torino sì, perché
ho capito, ma non si può pretendere che tutto il mondo ti si chini davanti.
Sì.
Occorre avere anche il coraggio di partire con l'unico amico, con l'unica amica che Dio ti ha lasciato accanto. Occorre avere l'umiltà di riconoscersi non necessariamente nei grandi. Capisco che era bello davanti a quel bellissimo bar, ma la vita cambia e forse bisogna iniziare dall'ultima trattoria, non dal più lussoso bar, avere l'abitudine di stare lì. Guardate che nella mente dell'uomo, e questo è il punto più difficile, avere il coraggio di riconoscere la propria verità e partire da lì. Lo so che hai avuto una vita, lo so che hai avuto un'esperienza, lo so che hai avuto una dignità che non c'è più, ma riparti da dove sei, fatti aiutare da chi ti vuole aiutare adesso.
Ora lui ha perso anche l'ultimo rifugio che era la sua macchina, quindi era proprio all'addiaccio, proprio, quindi...
No, andava a cena tutte le sere, se non ho capito male, da Stefania, quindi c'era un rapporto bello, lei dice...
Non credo che fosse tutte le sere, insomma qualche volta.
Io nella lettura ho sentito comunque una persona che ha mandato il figlio a prenderlo, gli ha portato il minestrone, cioè non è che proprio si rifiutasse.
Certo. Quello che forse fa molto discutere in questo momento a Torino, in particolare a Torino, è come dire, l'atteggiamento anche della polizia che butta via, insomma, per sgombrare appunto il centro.
È tristissimo, anche a Genova noi abbiamo un'amministrazione di destra, senza voler niente alla Lega e ad altri. Però è triste, e lo riconosco anch'io, vedere dei clochard che a mezzanotte, siccome ci sono ancora i poliziotti in giro, devono stare su qualche sedia del bar, perché non possono andare a coricarsi ancora da nessuna parte, perché i poliziotti sono ancora in giro, e tu li vedi con una birra fredda, stanno lì su una sedia, seduti, perché devono in qualche modo riempire quelle ore prima che non ci siano più persone in giro, e devono svegliarsi prima delle 7 perché poi iniziano di nuovo a rincorrerli. Questa è una situazione veramente triste.
In un articolo di Ciotti si dice: dobbiamo lasciarci toccare e turbare dalla domanda che la strada incessantemente ci rivolge. Cosa puoi fare affinché tutte le persone abbiano una casa, un lavoro, una dignità, e smettano di sentirsi un numero, una cosa, una merce di scarto? Naturalmente questa è una domanda che poi si confronta con le situazioni, le singole situazioni, che sono sempre diverse. Giustamente ha fatto bene il nostro pastore Eugene Avreshuk a sottolinearlo, no? Che poi quando si mette le mani in pasta si incontrano situazioni tra le più diverse, e a volte bisogna anche sapere accettare di farsi aiutare, non sempre... Cioè, la lucidità, a volte è la lucidità che manca. Prego.
Un pensiero sereno. Olena in questo momento è a casa sua con sua mamma. È stato un percorso lungo 2 anni per aiutarla a riconoscere la propria verità, la propria realtà, e farla tornare a casa da sua mamma. Anche adesso la stiamo seguendo, anche questa settimana abbiamo mandato del denaro al suo paese perché possa fare le cure che deve fare e possa mantenersi. E le abbiamo promesso che non appena si rimette in piedi, che non ha più la dipendenza dell'altro e si fa aiutare da un'altra comunità che è nostra lì in Ucraina, appena le persone a cui l'abbiamo affidata lì ci potranno dire guarda che ha risolto il problema, può tornare, saremo lieti di poterla riprendere, certo, farla ritornare anche nelle nostre case dove è stata prima di partire. Perché abbiamo provato anche questo, lei non voleva più l'ospedale, non voleva più le strutture, abbiamo detto va bene, vieni in casa nostra. Però era difficile, ci siamo posti la domanda, possiamo obbligare una persona a non bere?
Certo, però quando
voglio,
si...
Voglio lasciare sì, questo seme di speranza, perché alla fine Olena ha preso consapevolezza di sé, ha accettato di andare a casa, ora è con sua mamma, la stiamo aiutando. E la mia speranza è di vederla tornare qui, nel nostro ospedale, a continuare a fare l'infermiera professionale che è.
Però a volte mi domando, costi c'è stato anche l'incontro di angeli da una parte, voi siete stati i suoi angeli, e non sempre arriva questo incontro. Penso che a tante vite in cui c'è un incontro difficile, fortunato, ma ci sono delle persone che perseverano per aiutarla. Voi addirittura state cercando di aiutarla anche quando tornerà là, e questo è un lavoro lungo, silenzioso.
Certo, quando c'è di mezzo l'alcol... È tutto molto 100, più complicato. 100.000
volte più complicato.
Eugen, forse so, concludiamo.
Non smettiamo di sperare, e mi ricollego all'ultimo appello tuo, Claudio. È chiaro che al di là delle responsabilità dei singoli, rimane la responsabilità dei figli di Dio riaccendere la speranza nei cuori di coloro in cui questa speranza si è affievolita. Rimane quella parola del Signore che dovrebbe spronarci tutti, perché il giorno in cui Cristo tornerà, così come tutti i cristiani aspettano, no? Tornerà a giudicare i vivi e i morti per dare inizio a un regno che non avrà fine. In quel giorno Gesù dice che dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare o assetato, ti abbiamo dato da bere? Il re, rispondendo loro, dirà: in verità vi dico, tutte le volte che lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Beh, se i cristiani vogliono amare Cristo, allora inizino a prendersi cura dei minimi. Se vorranno ricevere questo invito, venite benedetti del Padre mio, se vorranno ricevere questo applauso di Dio, allora credo che sia il tempo per i cristiani non di dirsi cristiani, ma di esserlo. E questa è la mia speranza, la seconda speranza, che Mustafa si lascia aiutare e che i cristiani continuino ad insistere e a continuare ad amare chiunque gliene dia l'opportunità.
Bene, allora noi ringraziamo Eugen Avreshchuk per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Claudio, volevi...
E proprio... forse in quelle persone, che credo alcuni siano anche cristiani ben pensanti, che hanno mandato lettere al comune per dire: ci dà noia a vedere queste persone nel centro di Torino, abbiano anche loro un momento con questa morte di riflessione e di capire che forse va trovata una soluzione, ma sì, non va portato via le coperte.
No, diciamo che la povertà non può essere vista semplicemente una questione di decoro cittadino, insomma. Grazie allora a Eugen Avreshchuk per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, grazie mille. E allora noi concludiamo anche l'edizione di oggi di Buongiorno con l'Edicola RWS. Grazie a Claudio, grazie a tutti gli amici che sono sempre molto disponibili a collaborare con noi in queste trasmissioni. E l'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora. A risentirci.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi...
Avete ascoltato? Buongiorno con l'Edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.